Benvenute e benvenuti al tuo podcast sulla sicurezza. Oggi direi mettiamo sotto la lente il nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza, fresco fresco, pubblicato il 24 maggio 2025.
Esattamente. Un documento, fondamentale per chi gestisce aziende, quindi datori di lavoro e dirigenti.
L'obiettivo nostro oggi è un po' districarci, no? Capire le novità principali, gli obblighi, insomma, cosa cambia davvero?
Proprio così, navigare questo aggiornamento normativo, che è importante.
Sembra che l'intenzione sia chiara, superare la frammentazione passata, creare un sistema un po' più organico, diciamo.
Sì, quello è uno degli scopi, ma c'è di più secondo me, c'è un vero e proprio cambio di passo.
Cioè,
la formazione non è più vista solo come, un adempimento formale, un pezzo di carta. L'idea è che sia uno strumento di prevenzione, concreto.
Ah, ok. Quindi mirata ai rischi specifici?
Esatto. E che trasferisca competenze, comportamenti sicuri. Il focus si sposta sul sapere, certo, ma anche sul saper fare e, importantissimo, sul saper essere sicuri sul lavoro.
Capisco. Un approccio più sostanziale, mi viene da dire. Vediamo allora cosa comporta in pratica. Chi può fare questa formazione?
Allora, l'accordo è chiaro. Ci sono i soggetti istituzionali, quelli accreditati, ma anche altri, se rispettano certi requisiti. E, punto chiave, i docenti.
Cosa devono avere i docenti?
Devono avere esperienza. Almeno 3 anni, pratica o tecnica, ma specifica nel settore di cui parlano. Non basta la teoria.
E il datore di lavoro può formare i suoi?
Sì. Se ha i requisiti previsti dall'accordo, può farlo.
Bene. E a livello organizzativo? Ci sono paletti? Tipo numero di partecipanti, cose così?
Assolutamente. Regole precise. Massimo 30 persone per la teoria.
30, ok.
Per la pratica, invece, il rapporto è 1-6. Un docente ogni 6 partecipanti, per garantire l'efficacia.
Giusto.
E poi registri di presenza dettagliati, verifiche finali, di solito test scritti. Serve almeno il 70% di risposte corrette per passare.
Quindi una soglia precisa.
Sì, e attestati standardizzati, da conservare per 10 anni. Ah, e una cosa importante per i lavoratori stranieri.
Cosa?
Bisogna verificare la comprensione linguistica, assicurarsi che capiscano bene, magari con supporti specifici se serve.
Interessante. E come si fa la formazione? Solo in aula?
No, ci sono più opzioni. La classica formazione in presenza, ovvio. Poi la videoconferenza sincrona.
Ah, la FAD sincrona.
Esatto. Ma attenzione, un dispositivo a testa. PC, tablet. Niente collegamento unico per tutta la sala, E niente smartphone. Non è considerato idoneo.
Ok. Regole precise anche qui. E l'e-learning?
C'è spazio anche per l'e-learning, ma con delle limitazioni a seconda del tipo di corso. E poi c'è la modalità mista, ovviamente.
Ma la vera novità, mi sembra di capire, è la verifica dell'efficacia. Non basta più l'attestato.
Esatto. Questo è forse il cuore del cambiamento. Il datore di lavoro, magari con l'aiuto dell'RSPP.
Il responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Proprio lui. Deve verificare nel tempo, non subito, ma anche a distanza di mesi, se la formazione ha avuto un impatto reale.
E come si fa?
Non solo col test finale. Si guardano gli infortuni, si usano magari delle checklist comportamentali, si fanno osservazioni dirette sul posto di lavoro. Insomma, si controlla se i comportamenti sono davvero cambiati.
Capisco. Quindi un controllo, più sul campo. Vediamo allora come questo impatta sulle figure principali. Il datore di lavoro.
Allora, per il datore di lavoro c'è un obbligo specifico nuovo. 16 ore di formazione.
Proprio per lui?
Sì, per lui. Da fare entro 2 anni, quindi la scadenza è il 24 maggio 2027, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
E se opera nei cantieri?
Se l'impresa è affidataria, c'è un modulo aggiuntivo, cantieri, di altre 6 ore.
Ok. E i dirigenti, invece?
Per i dirigenti le ore scendono. Si passa da 16 a 12 ore. L'aggiornamento resta di 6 ore ogni 5 anni.
Anche per loro il modulo cantieri, se serve?
Sì, si è applicabile. E per loro la formazione può essere fatta anche in e-learning.
Bene. Quindi meno ore per i dirigenti, ma so che per i preposti la musica cambia, vero?
Sì. Per i preposti le cose si fanno più stringenti. La formazione base sale a 12 ore.
che si aggiungono a quella da lavoratore, immagino.
Esattamente, sono aggiuntive. Ma la novità grossa è sull'aggiornamento.
Ovvero?
Diventa biennale. 6 ore ogni 2 anni, non più ogni 5.
Biennale. Caspita.
E attenzione. Per il corso base dei preposti, niente e-learning, solo presenza o videoconferenza sincrona.
E c'è una scadenza per chi deve aggiornarsi?
Sì. Chi ha fatto l'ultimo corso aggiornamento da preposto più di 2 anni fa rispetto al 24 maggio 2025 deve aggiornarsi entro 12 mesi, quindi entro il 24 maggio 2026.
Ok, scadenza ravvicinata per molti, immagino. E i lavoratori semplici, diciamo?
Per i lavoratori la struttura resta quella, formazione generale più una specifica in base al rischio. E l'aggiornamento rimane quinquennale, 6 ore.
E il datore di lavoro che fa anche RSPP?
Lì deve integrare la formazione base da datore di lavoro con dei moduli tecnici specifici per il suo settore. E l'aggiornamento è specifico, 8 ore ogni 5 anni.
L'accordo tocca anche aree di rischio particolari, tipo spazi confinati o attrezzature nuove?
Assolutamente sì. Introduce una formazione specifica obbligatoria per chi opera in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.
Quante ore? E come?
Sono 12 ore e solo in presenza, con un aggiornamento pratico di 4 ore ogni 5 anni.
E per le attrezzature?
Introduce corsi specifici per alcune attrezzature che prima non avevano un obbligo così definito. Penso a certi raccogli frutta, caricatori per movimentazione materiali, carri ponte, corsi dedicati, parte pratica solo in presenza e aggiornamento quinquennale.
C'è tempo per adeguarsi su questi punti specifici?
Sì, c'è un anno di tempo dalla pubblicazione dell'accordo. Quindi, entro il 24 maggio 2026, bisogna essere a posto anche su questi aspetti.
Ok, domanda fondamentale. Ma tutta la formazione fatta prima di questo accordo vale ancora? Va buttato via tutto?
No, non necessariamente. La formazione pregressa resta valida se è conforme ai nuovi requisiti.
E come si fa a saperlo?
Bisogna guardare l'allegato 3 dell'accordo. Lì c'è una tabella che dettaglia i riconoscimenti dei crediti formativi. Possono essere riconosciuti in toto, solo in parte o per niente. Dipende da come era strutturato il vecchio corso.
Quindi bisogna fare una verifica puntuale.
Esatto. Ogni azienda deve verificare la propria situazione. Però c'è un periodo transitorio.
Ah, bene.
Sì, per 12 mesi dalla pubblicazione, quindi fino al 24 maggio 2026, si possono ancora erogare corsi secondo le vecchie regole. Da un po' di respiro per adeguarsi.
Capito. Dunque, un accordo che sembra voler rendere la formazione più incisiva, più misurabile.
Non solo un obbligo sulla carta.
Esatto. L'intenzione è quella.
È chiaro che per datori di lavoro, dirigenti, RSPP, c'è da rivedere i piani formativi aziendali e anche abbastanza in fretta, viste certe scadenze. Assolutamente. Ma la vera sfida, secondo me, e forse il punto chiave su cui riflettere, va un po' oltre le ore e le scadenze.
E quale sarebbe?
Come trasformiamo questo impulso normativo, in un cambiamento culturale reale? Come misuriamo davvero l'efficacia, quel famoso saper essere sicuri, nella pratica quotidiana? Al di là dei test, delle checklist, come vediamo se la cultura della sicurezza è davvero cresciuta?
Bella domanda. Davvero una domanda aperta, che lasciamo come spunto finale ai nostri ascoltatori. Per dubbi specifici o necessità di approfondimento sulla vostra situazione, ricordiamo che i nostri esperti sono a disposizione.
Certamente.
Grazie per aver seguito anche oggi il tuo podcast sulla sicurezza. Alla prossima!